Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Krishna a tutti, carissimi amici ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale e in particolare di questo programma Fuori dal Tempo. Fuori dal Tempo è una selezione dei programmi più belli, degli spezzoni più interessanti, così prodotti dai nostri collaboratori nel corso di tutti questi anni di trasmissione della nostra amata emittente RKC. RKC, la radio del movimento Hare Krishna. Il movimento Hare Krishna, che è quel movimento che propaganda, fa una propaganda veramente senza freno ad un'unica cosa. Forse l'avete già capito, al mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Diffondere le glorie del Santo Nome praticamente è come fare, è come diffondere le stesse cose che diffondere le glorie di Dio, Krishna, la Persona Suprema. Infatti il suo nome non è diverso da lui stesso. Questa conoscenza, questo canto del Mahamantra di Krishna, che noi sappiamo essere l'unica fonte di liberazione per l'anima incarnata, da questo mondo materiale e dalle catene che ci ancorano qui a soffrire, vittime di cose che non vorremmo, di corpi che non sono eterni, di nascita, vecchiaia, malattia, morte, tutto ci infastidisce, gli altri, l'atmosfera. Quindi, come dicevamo, l'unica cosa che effettivamente ci può liberare è il Mahamantra di Krishna. E tutto questo naturalmente dobbiamo ringraziare soprattutto il nostro amatissimo maestro spirituale fondatore, ancora una volta ringraziamo sua divina grazia e sì, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. È grazie a lui che noi qui occidentali, tutti quanti veniamo da situazioni non troppo elevate, tutti quanti eravamo mangiatori di carne, quindi esseri veramente così, che non erano molto vicini alla vita spirituale. Però grazie alla sua misericordia anche noi qua in Occidente, in questo Occidente così ormai decaduto, che però in un certo senso, toccando il cosiddetto fondo, dopo aver sperimentato in tutti i modi la gratificazione dei sensi, molti hanno capito che non è lì che si trova la felicità, deve essere proprio così. Quindi il Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ha proprio trovato un ambiente adatto tra i giovani che erano alla ricerca e non trovavano ancora una risposta a queste domande della vita, domande che l'uomo si dovrebbe porre proprio avendo la forma umana. Chi siamo, dove veniamo, dove andiamo? Chi è Dio?
chi è?
Benissimo, passiamo subito allora da uno speciale Italia di Krishna Premadas e ci leggerà qualcosa proprio di Srila Prabhupada direttamente.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Prabhupada scrive: da tempo immemorabile l'essere condizionato passa di specie in specie, di pianeta in pianeta, in un moto pressoché perpetuo. La Bhagavad Gita descrive questo processo come Brahmaya Sarva Bhutani Yantra Ruddani Mayaya. Stregati da Maya, tutti gli esseri errano attraverso l'universo del veicolo del corpo che l'energia materiale mette a loro disposizione. L'esistenza materiale si basa su una serie di azioni e di reazioni, quindi potrebbe essere paragonata a una lunga banda di film dove le azioni e le reazioni si concatenano, e la durata di una vita non è che un lampo in questo spettacolo di reazioni a catena. Quando un bambino nasce, il particolare corpo che ha assunto è l'inizio di una nuova serie di azioni, e quando un vecchio muore è un complesso di reazioni karmiche che si conclude. L'anima individuale stessa crea il proprio corpo con la forza dei suoi desideri personali. L'energia esterna del Signore le fornisce l'involucro materiale adatto a soddisfare i suoi desideri. La tigre, per esempio, durante la sua precedente vita aveva certo desiderato di gustare il sangue di altri animali, e per la grazia del Signore è stata quindi provvista dell'energia materiale di un corpo idoneo ai suoi desideri sanguinari. Quindi niente succede a caso, come dicevo prima, tutto succede perché noi lo facciamo succedere, cioè la legge del karma implacabile è parziale, cioè non fa nessun favoritismo, non esiste possibilità di corruzione all'interno di questa legge che è stata decisa da Dio, la persona suprema, per equilibrare, per mantenere l'universo materiale. E anche se noi ci sforziamo di stravolgere l'equilibrio, e lo abbiamo fatto in un certo senso, però abbiamo anche scoperto che questo va a scapito nostro, costantemente siamo ormai chiusi in grandi agglomerati urbani dove la gente pensa di trovare quello che cerca, ma in realtà la vita diventa sempre più difficile, c'è sempre meno spazio, il verde non esiste più, i bambini non sanno dove andare a giocare, gli alimenti costano, la gente specula, c'è violenza, c'è prostituzione, ci sono tutti praticamente gli aspetti deleteri che sono tipici di Kali Yuga, cioè l'età di Kali, l'età che è descritta nello Srimad Bhagavata come età di discordia e ipocrisia. Quindi il nostro successo, noi devoti di Krishna non riusciamo a vederlo, il nostro avanzamento tecnologico è chiaro che non ha portato il progresso della civiltà umana ad un livello accettabile, ma anzi lo sta chiarendo il concetto che all'interno di questa società e all'interno di questo mondo materiale non c'è possibilità di trovare la felicità. La felicità non è una parola che si trova solo e soltanto nei romanzi o nelle poesie. La felicità è una parola che esprime un concetto e un modo di essere che si può realizzare se si prende in considerazione soprattutto però le indicazioni giuste date da una persona che ha già realizzato e che non è solo assetata di potere, ma che vuole solo e soltanto far sì che gli altri possano godere di una felicità che gli spetta e che è compresa nel nostro bagaglio di accessori, solo che non riusciamo in qualche modo a far funzionare questa parte del nostro meccanismo, e quindi siamo costantemente coinvolti in azioni e reazioni che ci portano sempre più lontani da quello che è la felicità. La felicità però, per iniziare a trovarla, bisogna passare attraverso un processo di addestramento, chiamiamolo così, se volete, che serve per ripulirci all'interno, fare una specie di così pulizia generale della nostra interiorità, sia fisica che psicologica e spirituale. Abbiamo bisogno di recuperare certi valori che abbiamo perduto, e la maniera migliore che proprio il Signore Chaitanya ci ha dato, ci ha lasciato, è proprio, come dicevo prima, il canto del Maha Mantra. Il canto del Maha Mantra, questo grande mantra, come la parola stessa significa, Maha vuol dire grande in sanscrito, mantra è una parola sanscrita anch'essa che ha due significati, divisa in due parole, che vuol dire mana traya, mana libera e la mente traya. Quindi libera la mente, un mantra che libera la mente, quindi figuriamoci, è una cosa che non dobbiamo perderci assolutamente, proprio perché abbiamo proprio bisogno di recuperare questa dimensione di tranquillità che altrimenti non è assolutamente possibile trovare attraverso altre esperienze. Allora,
fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Sarebbe bello, come sarebbe bello se la società fosse tranquilla, pacifica, se i nostri dirigenti fossero coscienti di Krishna, in poche parole. Molte volte Srila Prabhupada invita i suoi discepoli a contattare le persone che hanno autorità nelle questioni sociali, così politiche delle varie nazioni, quindi tutto sommato del mondo intero. Se tutti gli uomini fossero coscienti di Krishna, e se soprattutto i dirigenti, coloro che hanno in mano il potere, non so, dell'esercito, oppure il potere di guidare i popoli che hanno questa particolare posizione, che chiaramente loro non hanno a caso. Se loro si ritrovano in quella determinata posizione è perché in qualche modo l'hanno meritato, non necessariamente è una parola positiva, può essere meritato se queste persone sono delle brave persone, se si comportano bene e quindi anche godranno di una vita felice. Può essere meritato anche se queste persone sono delle persone terribili, come tanti si sono presentati a capo di qualche nazione, ad avere il potere in mano in qualche parte del mondo. Naturalmente queste persone faranno già in questa vita una vita piena di ansietà, sempre torturati dalla paura, una paura fortissima di essere uccisi, e chiaramente anche la prossima vita, che ormai è un fatto innegabile, c'è una prossima vita, non sarà senz'altro piacevole per loro. Comunque l'ideale sarebbe che la società fosse governata da dirigenti coscienti di Krishna. Allora non ci saranno più problemi di guerra, non ci saranno più paura della bomba atomica, non ci sarà più carestia, non ci sarà più fame, niente di tutto questo. Anche la natura danzerà in armonia con l'umanità. Anche Mirabai la pensa così, sentiamo un po'.
Sarebbe una raccolta di cronica di fatti dall'anno 1944 in Italia. Una cosa è chiara, no? Che io non sono italiana, ma il fatto è che gli avvenimenti, le cose che succedono in un paese sono più o più quasi lo stesso in ogni paese. Ci sono i conflitti, le paure della guerra o addirittura la guerra stessa. What a beautiful world this would be. Questo mondo sarebbe così bello se non ne fosse per queste cose. Conflitti, guerra, giochi di potere. E stanno queste. Se uno chiede a una persona normale, comune, se lui voleva essere sempre in conflitto, no? In una guerra, sempre problemi, lui naturalmente direbbe no. Per carità, no. Come mai che la società, che è fatta di individui, è sempre in conflitto? Gli individui stessi non vogliono questi, ma malgrado questa buona volontà di tutti, abbiamo tutti questi conflitti. La risposta è una cosa con l'antica conoscenza sulla quale questo movimento è basato. In referenza a questa conoscenza, sarebbe tutti i nostri conflitti derivano dal fatto che siamo scollegati da Dio. Quando uno non vede Dio come l'unico e solo proprietario, allora uno pensa che Lui ha diritto di possedere qualcosa. E non è mente, più che uno ha, più che uno vuole. E spesso la società, gli individui, vengono coinvolti nei desideri dell'orgoglio degli uomini che sono in potere. Loro pensano solo di I, me e mine. Io, mio e me. E la società diventa estinzione dei loro desideri, del loro orgoglio, della loro vanità. Nella società vedica, chi dichiarava una guerra dovrebbe essere andare lui per primo sulla linea fronte. La prima linea, vuol dire. Quindi così lui poteva pensare 2, 3, 4 volte prima di dichiarare una guerra, sapendo che anche lui doveva andare a combattere. È molto facile mandare gli altri a morire per una causa tua.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori dal tempo. E a proposito di fuori dal tempo, sentiamo ora Mirabai che anche così, toccando l'argomento della vita sociale, ci parlerà appunto di un anno che è passato da diverso tempo, e sentiamo cosa ci deve dire su questo anno, di cui non vi voglio svelare nient'altro, e tanto lo dirà senz'altro lei, Mirabai. I devoti di Krishna naturalmente si occupano veramente di ogni cosa, anche di storia, di geografia, di fantascienza, o quello che noi definiamo fantascienza, tra virgolette, di scienza. Tutto quanto, veramente tutto quanto si può parlare mettendo Krishna al centro.
Vediamo un po' che cosa succedeva nel 1944 in Italia.
Gennaio 1944. Nella parte d'Italia liberata dall'occupazione tedesca si festeggia l'inizio del nuovo anno al ritmo di boogie-woogie. una danza nuova, sfrenatissima per quei tempi, importata dagli americani insieme alla gomma da masticare e alla polvere di piselli in scatola.
Carissimi americani che hanno portato questi cosiddetti avanzamenti moderni in Italia. I boogie woogie e i gomiti masticari. I poveri di piselli in scatola. Io ho sentito tanti italiani che mi hanno parlato del fatto che c'è stata una vera invasione delle cose americane dopo la guerra mondiale seconda. Portando, direi, essendo che io sono nata negli Stati Uniti, ma non è come mi sono identificata così con quel paese, ma l'effetto sarebbe che gli Stati Uniti, essendo che è una grande potenza internazionale, ebbe anche adesso la possibilità e la potenza di impressionare sulla gente un certo tipo di cultura, un certo tipo di vita, che se adesso, se vediamo bene, non è stata veramente di gran beneficio. Sì, sicuramente alcuni avanzamenti tecnologici, ma avanzamento ma a che prezzo? Che serve all'uomo due macchine e quattro TV? Altre cose di questo tipo, eh? Avendo tante cose materiali disponibili, non è sicuro l'uomo la felicità. Prima cosa, noi non siamo questo corpo, quindi cercare di soddisfare l'anima attraverso il corpo è una tentativa inutile e sbagliata. Continuiamo adesso con l'ascolto di Italia 1944.
Malgrado la spensieratezza del boogie-woogie, c'è poco da stare allegri in questa Italia 1944. La penisola è spezzata in due. Roma vive la tragedia di città aperta, governata dai tedeschi con pugno di ferro. Un tenue legame è rappresentato dalla radio. Il sud parla al nord, dai microfoni di Radio Bari, con una trasmissione intitolata Italia combatte.
L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi.
Il 22 gennaio gli anglo-americani sbarcano ad Anzio, ma non riescono ad allargare di molto la testa di ponte. I romani debbono accontentarsi di ascoltare, lontanissimo, l'eco delle cannonate dei liberatori. Sulle colline dei castelli continuano a piovere le bombe. L'11 febbraio tocca a Castel Gandolfo. Rimangono uccisi 500 rifugiati nella residenza estiva del pontefice.
5 giorni più tardi il generale inglese Alexander prende un'altra grave decisione. Ordina il bombardamento della storica abbazia benedettina di Monte Cassino. È uno sbaglio strategico, perché i tedeschi, che non se n'erano ancora impossessati, si affrettarono ad attestarsi fra le macerie dell'edificio. Dominano dall'assù l'intera vallata attraverso cui passa la via Casilina. Il fronte rimane inchiodato fra Cassino e la linea del Sangro.
Quando portano la pagnotta,
la guerra seconda mondiale, eh? Una vera lotta, una vera dimostrazione dell'orgoglio, della pretensione di un popolo. Ma diciamo non soltanto di un popolo, di un uomo. Quello che stavo dicendo prima, queste sono dimostrazioni di proprio il tentativo di una persona di estendere il suo io, mio e me.
Che avranno un ruolo decisivo nella conquista di Montelungo. Il capo dello Stato è sempre re Vittorio Emanuele III, ma la marcia reale ormai è sgradita. Si preferisce riesumare le canzoni della Grande Guerra.
Nella valle c'è un cimitero, cimitero dei nostri soldati.
Siamo i componenti.
Nell'Italia del Nord, dove Mussolini ha costituito la Repubblica Sociale, la musica è diversa. La mattina dell'11 gennaio a Verona, queste note ormai lugubri scandiscono un altro genere di tapum. Crepitano i fucili del plotone d'esecuzione che applica la condanna a morte contro i gerarchi processati per tradimento del fascismo, avendo votato contro il Duce nel Gran Consiglio del 25 luglio precedente. Dopo la sentenza di Verona si è atteso per tutta la notte che Mussolini concedesse la grazia ad uno almeno dei condannati. Galeazzo Ciano, il marito di sua figlia Edda, il genero del Duce, non è stato risparmiato, per dare un clamoroso esempio.
Pochi giorni più tardi Mussolini firmerà il primo dei decreti che stabiliscono la pena di morte contro coloro che non si presentano alle armi. La nuova parola d'ordine propagandistica è resurrezione dell'Italia tradita. Viene diffusa ogni sera a chiusura delle trasmissioni dalla Radio Repubblicana di Milano.
Credo in Dio, Signore del cielo e della terra. Credo nella tua giustizia e nella tua verità. Credo nella resurrezione dell'Italia tradita. Credo nel fascismo e nella nostra vittoria. Armi, popolo italiano, per l'onore e per la libertà.
Nella sua formula della pace, in cui io avevo letto in un'altra trasmissione speciale Italia, sulle parole pare detto che il diritto di proprietà che la razza umana pretende di esercitare su questa terra è la causa di tutti i conflitti che turbano la pace nel mondo. In questo esempio classico dell'Italia 1944 è solo un esempio. Queste non come voglio indicare con una voce o un dito di condanna in Italia, no, gli Stati Uniti, praticamente qualsiasi paese è colpevole di questo stesso pensiero. Il vero diritto, le vere proprietà, i veri poteri, e cercare di estendere queste proprietà o aumentarlo, questi poteri e proprietà, prendendo queste cose degli altri. Nella società vedica il re era un re santo, era in grado di guidare la gente perché sapeva che il suo unico diritto era per aiutarli di vivere bene in questo mondo, ma anche a prepararli per ritornare a Dio. Lui le vedeva non come soggetti alla quale lui poteva condannare alla morte o poteva dare la grazia di vivere, no, lui non vedeva queste persone come proprietà sua. Erano l'anime affidate a lui. Devono essere protetti, aiutati. Quando la vita è così complicata, uno deve lottare ogni giorno per mangiare, dormire, difendersi. Non c'è tanto tempo per riflettere sulle cose molto più elevate, come la vera identità dell'uomo. Che cosa l'uomo è fatto per fare qui in questo mondo? Qual è il destino dell'uomo? In un mondo pieno di conflitti, di guerre, di agitazioni, non c'è tempo, non c'è spazio. Spesso non c'è neanche voglia di pensare di queste cose. In verità, Italia 1944 è anche il mondo 1944. Continuiamo adesso con l'ascolto.
Torniamo nell'Italia del Sud, dove i plotoni d'esecuzione non crepitano, ma dove non si può dire che la situazione sia rosea.
Milioni di senza tetto, di disoccupati, di sbandati, fabbriche chiuse, servizi pubblici rabberciati, comunicazioni disastrose. 800 viaggiatori rimangono soffocati sotto un tunnel dal vapore di una locomotiva che non è riuscita a tirar fuori il convoglio dalla galleria della morte.
Tarantella facendo i secondi non vale più a niente, ho passato a pensare. Quando non ci stanno i tram, una carrozza è sempre pronta, nata all'angolo sta già. Caccio in enno crespa gialla, mietta vesta chiuccarella, una rosa in de capilla, sa cammini anguo all'ambe. Tarantella facendo secondo non vale più a niente, oppo come oppo te. Basta che ci sto sola, ma c'è rimasto mara, una nenna ancora accorda, una canzone per cantare.
Questi qua sono canzoni tipici dell'era della guerra. I Stati Uniti c'erano anche alcuni ancora più belli.
Chi ha avuto, 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 adesso. Chi ha dato, ha dato, ha dato. Fiorelli e Valente scrivono questa canzone in cui la speranza si fonde con l'amarezza. A guardarsi intorno lo spettacolo è poco edificante. Molte ragazze, non sapendo come risolvere il problema della sopravvivenza quotidiana, si concedono agli occupanti.
Sentiamo parlare di signorine. Questo brutto vocabolo nasce da una storpiatura di pronuncia dell'appellativo con cui gli angloamericani si rivolgono alle prostitute per necessità che gremiscono i marciapiedi nelle ore serali.
C'è ricca mia bambolosa, tarantella siamo una narota vigliamo.
Le prostitute e le donne della strada, un fenomeno culturale e sociale che si trova non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. Prabhupada spiega questi fenomeni in un verso nella Bhagavad Gita, dal capitolo 4, verso 40. In questo verso dice: quando l'irreligione predomina in una famiglia o Krishna, le donne si corrompono e dalla degradazione delle donne o discendente di Vishnu nasce una prole indesiderata. Prabhupada, Srila Prabhupada continua la sua spiegazione dicendo: una popolazione sana è fondamentale per la pace, la prosperità e il progresso spirituale della società umana. La purezza di un popolo dipende dalla castità e dalla fedeltà delle donne. In questa spiegazione lui parla anche degli uomini irresponsabili, che sono che non offrono le donne protezione. È facile che questo tipo di cose succedano. Come il tempo di una guerra, le donne sono lasciate senza protezione, spesso non hanno anche le cose fondamentali per vivere, per mangiare, per stare bene. Quindi sono lasciata a procurare queste cose loro stesse. E poi a questo punto gli altri uomini che a questo momento cercano di approfittare di queste situazioni. Quindi è una situazione, come si scrive sulla Prabhupada, di un mondo pieno di imbrogliati e di imbroglioni. Noi sappiamo, il mondo adesso non è esattamente in una guerra aperta, una guerra dichiarata come quella del 1944, è una guerra fredda, ancora più insidiosa. Le donne, i bambini, i vecchi sono sempre preda a questo tipo di sfruttamento, di sofferenza. e non lasciamo fuori neanche uomini.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori dal tempo. Fuori dal tempo. Eh sì, è proprio vero. In qualsiasi tempo, in tutti i tempi possiamo dire che, almeno quelli che noi possiamo ricordare, anche se ci ricordiamo i libri di scuola che abbiamo studiato, così che partono dalla preistoria, questo mondo è prevalentemente pieno di brutture di tutti i tipi. Ricordo che qualcuno qualche tempo fa mi disse: ma voi devoti di Cristo siete proprio pessimisti, parlate sempre di sofferenza, parlate sempre di cose che succedono così brutte. E veramente, come si può essere così pessimisti? Possibile? Sì, è vero, ci dicono, è vero, ci sono queste cose, però, insomma, perché volerle proprio vedere? Perché no? Perché dimenticare che bisogna morire? Perché dimenticare che dobbiamo ammalarci? E perché non sapere che se non facciamo i passi giusti dovremo anche rinascere, e chissà come, chissà dove? In effetti i devoti di Cristo sono delle persone molto serene, molto allegre. Voi magari ci avete visto qualche volta, siete venuti a trovarci, oppure se non siete venuti, venite, venite a vedere. Nessuno è più felice del devoto di Krishna. E questo perché? Perché possediamo conoscenza, e possedere conoscenza vuol dire essere felici. Non importa se conoscenza vuol dire imparare che questo mondo materiale è principalmente composto dalla sofferenza. La sua caratteristica principale è il buio, e in special modo questa età in cui viviamo noi, l'età di Kali, ultima di 4 ere, è proprio la più degenerata, dove veramente le anime, diciamo, più incallite, i carcerati più reticenti si stanno ancora rabattando tra le ultime brutture, le più accentuate. Età di Kali, l'età della discordia e dell'ipocrisia. Ed è proprio così, eh? Non c'è da sbagliare. Quindi non si tratta di essere pessimisti, non si tratta di così non volere dare sollievo alla gente. In effetti, il devoto di Krishna, come dicevo prima, è la persona più felice prima di tutto, perché sa oggettivamente quale sono la sua posizione, chi è veramente, cosa gli aspetta, e prima di tutto sa anche cosa fare per ritornare alla propria vera natura, il mondo spirituale. Ma continuiamo a sentire cosa succedeva in quel lontano 1944.
È la Seconda Guerra Mondiale.
mondo di conflitto, di frustrazione, di paura. Proprio come oggi. I problemi di allora sono più o meno lo stesso problema di oggi. Spesso la gente dice che guardando al passato possiamo migliorare, assicurarci un futuro migliore. Dicono. Le speranze, purtroppo, sono sempre state più o meno speranze materiali, anche dal punto di vista della sociale, della società, dell'economia, è sempre stata soluzione basata sul, diciamo, il cosiddetto benessere dell'uomo, basata sulle cose materiali. E questo ci ha portato a trascurare un aspetto molto, molto fondamentale, importante della vita dell'uomo, la sua vita spirituale. Continuiamo a ascolto di questa cronaca, questo documentario dell'Italia 1944, il mondo 1944.
Basta che c'è sto solo, ma c'è rimasto mare, ma non è nato ancora, una canzone per cantare. Chi ha avuto, avuto, chiarata, ratarata, scurridammi ciò passato, si menava lo paesaggio.
Signorine, non è il solo neologismo. Dobbiamo impararne uno ancora più amaro, marocchinate. Indica le donne di tutte le età costrette a subire la violenza di alcuni reparti coloniali inseriti nel corpo francese del generale Juin. Un dramma che Alberto Moravia ci descriverà nel romanzo La Ciociara.
Come se non bastassero i guai della guerra, anche la natura si mette a fare le pizze. Il 7 gennaio scoppia un'eruzione del Vesuvio, che si ripete con maggiore violenza il 19 marzo. Le conseguenze ci vengono ricordate, in questa registrazione, da un testimone particolare.
Quando giunsi a Napoli era una giornata brutta, il cielo era pieno di fumo e di cenere. Il Vesuvio era in eruzione. Nelle strade c'erano...
È Palmiro Togliatti. Il leader comunista arriva in Italia quando il governo Badoglio si è già trasferito da Brindisi a Salerno e mentre si comincia a pensare all'assetto politico del paese.
La cosa più brutta era la situazione in cui si trovava allora il nostro paese, in cui si trovava quella parte d'Italia. Non si può dire che esistesse un apparato della produzione. Il siderurgico di Baia distrutto, gli altiforni dell'Ilva di Bagnoli, stati affetti dai bombardamenti.
Materai il corpo di Napoli, la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più vita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge a noi. Siamo pieni, siamo forti per cacciare l'invasor. Col mitre e col fucile, siamo pronti per...
Lui ha detto che se non ne bastavano le sofferenze della guerra, c'era sempre come anche la natura si è messa dalla parte del nemico. Nella Bhagavad Gita è spiegato che ci sono tre diverse forme di sofferenze. Le sofferenze causate dal nostro corpo, dalla nostra mente. Le sofferenze causate da altri esseri viventi. E le sofferenze causate dalle forze naturali. Il punto è che una persona cosciente di Krishna non è per niente afflitta dalle tre forme di sofferenze. Le accetta come misericordia dal Signore, pensando di in verità meritare maggiore sofferenza a causa delle sue azioni passate, e vedi che... è solo per la grazia del Signore che le sue sofferenze sono ora ridotte al minimo. E poi la stessa persona cosciente di Krishna nei momenti di gioia riconosce la stessa misericordia, considerandosi indegna di essere felice, capisce che solo per la grazia del Signore si trova nelle condizioni favorevoli per servire meglio il Signore. di una persona cosciente di Krishna sarebbe in grado anche di trascendere una guerra.
Dall'altra parte del fronte, in montagna, si intensifica la guerra partigiana. Le rappresaglie dei tedeschi sono durissime. Il 23 marzo, nella ricorrenza della fondazione dei fasci di combattimento, esplode a Roma la bomba di Via Rasella. Nell'attentato perdono la vita 30 gendarmi nazisti. Per vendetta, 335 ostaggi vengono trucidati l'indomani alle fosse ardeatine. Capo carnefice è il tenente colonnello Kappler.
Classico esempio di fare la guerra per fare la pace.
Un altro eccidio avverrà alla Storta, nei paraggi della capitale. Vengono uccisi 14 patrioti, fra cui il sindacalista socialista Bruno Buozzi.
Ricordate che queste cose si vedevano non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Questo era il modo di agire di moda nel 1944. Gli uccidi o essere uccisi. Si apre col fucile, siamo pronti per scattare. Ai traditori fascisti ce la faremo pagare con la mitraglia fissa.
Ai margini della lotta partigiana a Roma va ricordato un personaggio proveniente dalla Calabria. Si chiama Giuseppe Albano, ha 18 anni. Da bambino è diventato gobbo per una caduta. Ha un volto bellissimo, ma segnato dalla tristezza. Una sera due avanguardisti lo schermiscono. Lui li affronta e strappa loro il pugnale. Ormai la sua strada è segnata. Si procura un mitra e una pistola e da allora è il gobbo del quarticciolo, uno dei più temuti guerriglieri romani.
Il gobbo compie imprese audacissime, fa perfino saltare due treni militari tedeschi. Il comando nazista mette sulla sua testa una grossa taglia e la milizia fascista riesce ad arrestarlo. Lo torturano, lo condannano a morte, ma nella confusione degli avvenimenti bellici Giuseppe Albano riesce a salvarsi. In seguito però il gobbo del quarticciolo condurrà una vita tutta sbagliata, diventerà un bandito.
Sentito che dopo cominciava a fare sbagli e conduceva una vita tutta sbagliata. Vorrei dire che questa spesso è una causa, questa guerra, no? La violenza che è proprio promesso nella guerra, no? Anzi, durante la guerra più violento uno è, più uno diventa lodato, come noi abbiamo visto quando lui stava facendo saltare i ponti e tante cose che impedevano i tedeschi per fare quello che loro vogliono fare, allora era considerato un eroe. Ma dopo, quando lui cominciava ad uscire proprio dalla propria testa sua, è diventato un bandito. Sicuramente nella testa di questo povero uomo c'era una grande confusione, perché a quel punto una persona che ha una personalità violente, che vive in ignoranza e passioni, non vede la differenza fra amico e nemico. La violenza in sé aiuta l'uomo a crescere un certo tipo di insensibilità che da quel punto va contro, possiamo anche iniziare diciamo con gli uccidere animali, poi andiamo all'uomo che sarebbe solo di uccidere gli uomini che sono considerati nemici e poi dopo uno può anche avere confusione per vedere chi è veramente un amico e chi è uno veramente un amico. E le cose con la scienza, queste filosofie vediche, tutti noi siamo uguali, siamo tutti animi spirituali, non c'è differenza qualitativa fra un uomo e un animale, tutti e due possiedono un animo, tutti e due sono l'anima spirituale. Io volevo dire questo, perché queste persone iniziavano uscendendo, ammazzando le persone, diciamo, giusti dal punto di vista della società a quel momento. Questo anche adesso è valido per persone che uccidono un animale per mangiare. Adesso a questo punto la nostra società è brava, buono, necessario, dicono, di uccidere un animale per mangiare. Allo stesso momento, se questa stessa persona che svolge attività come un marcellaio decide di uccidere un essere umano, diventa automaticamente un crimine. Ma allo stesso momento, se questa stessa macellaia durante la guerra uccide esseri umani che sono considerati nemici, allora è un eroe. Ma se lui, ancora una volta, comincia a uccidere persone che non sono nemici, allora diventa un criminale. Allora, questa è una linea molto sottile. A come uno può riconoscere il suo amico, nemico, chi è veramente degno di essere ucciso e chi no? E questo è il punto, veramente, è che la violenza aiuta l'uomo a crescere, no? Dentro lui un certo tipo di insensibilità, in cui il fine analisi diventa una cosa della sua opinione, della sua scelta, chi lui può uccidere e chi non può uccidere. Invece c'è nel cuore di questa filosofia un pensiero molto profondo e giusto, è il fatto che siamo tutti animi spirituali degno di vivere pacificamente, senza essere uccisi, senza uccidere. Nessuno ha diritto di prendere la vita di nessuno. Gli uomini non hanno diritto di prendere la vita degli animali, gli uomini non hanno il diritto di prendere la vita di altri uomini. Ma qui di RKC, noi non siamo i primi persone di dire queste cose. Questo viene dalla tortura vedica e anche è stato scritto in tutte le scritture rilevate in tutto il mondo.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
È detto che se qualcuno non sa come ridare la vita a una persona, non dovrebbe permettersi di toglierla. Ed è proprio così, eh? Krishna, Dio, la persona suprema, quando veniva sul pianeta, uccideva i demoni, le persone demoniache, i miscredenti, e proteggeva i suoi devoti. Queste due funzioni sono le funzioni principali, i motivi principali per cui Krishna ogni volta appare nelle sue diverse incarnazioni. Chiaramente quando Krishna uccide, oppure un devoto, diciamo, particolarmente impotenziato da Krishna, oppure che agisce direttamente sotto il controllo di Krishna, come Arjuna, ad esempio, nella Bhagavad Gita, dove è proprio Krishna che gli dice: sì, vai, combatti, uccidi tutte queste persone, perché tanto loro sono già morte sotto per il mio desiderio. Ecco, allora, quando succede questo, allora si può dire che non è un crimine. Krishna, infatti, è Dio, la persona suprema, colui che crea tutto quanto, è il supremo controllore, e chiaramente è lui che ci dà la possibilità di vivere e di prendere questi corpi che noi desideriamo di volta in volta. Quindi può anche permettersi di togliercela questa vita. Più che precisamente la vita, che non ci viene mai tolta, toglierci un corpo particolare. Sì, perché noi non dimentichiamo che se no, come anime spirituali eterni, siamo per l'appunto eterni. Non si muore mai, l'anima non può essere né distrutta, né tagliata, né seccata, né bruciata, né bagnata. Niente, non si può fare niente all'anima, che è la nostra vera essenza. Però dicevamo, ecco, Dio Krishna, persona suprema, può permettersi di uccidere. Ma noi no. Probabilmente se lo facciamo noi faremo dei grossi crimini, e molte persone lo stanno facendo tranquillamente. Quando dico uccidere, non dico necessariamente assassinare un altro della nostra specie, ma uccidere significa uccidere, no? E togliere la vita a qualcuno che ce l'ha. E non dimentichiamo che, fino a prova contraria, gli animali hanno vita. E chi di noi non ha mai ucciso nemmeno un animale? Chi di noi, come minimo, non è stato complice di quel bottino che si ha da qualcuno che ha ucciso un animale e che poi ci dà la sua carne tagliata a pezzi, dove noi, che poi ce la mettiamo nel piatto? Fortunatamente noi devoti di Krishna abbiamo smesso di compiere queste attività decisamente orribili, e questo ne va del nostro benessere personale e indubbiamente anche di quello di tutta la società.
L'Italia difficile del 1944 registra anche questa canzone, che riflette lo smarrimento di quei giorni. Tuttavia la vita continua. Si spera che i bambini che scelgono quest'anno per nascere cresceranno in un mondo migliore.
Nell'astrologia cinese il 1944 è l'anno della scimmia. I nati in questo periodo lunare sono spiritosi, esuberanti, prodighi, dotati di diplomazia. Gli astrologhi aggiungono che avranno un'adolescenza ricca di avvenimenti, una maturità tranquilla e una vecchiaia serena.
E bambini nati nel 1944, una vecchiaia serena. Se riescono a vivere e crescere per arrivare alla vecchiaia. L'accordo con l'astrologia cinese è l'anno della scimmia. Non potevo resistere. Ci sono persone ancora oggi che credono che l'uomo viene dalla scimmia. Delle scimmie. Ma dovevo fare una domanda. Se l'uomo è evoluto dalla scimmia, perché le scimmie sono ancora in esistenza oggi? Devono essere una specie estinta. O no? Per credere che l'uomo viene dalla scimmia è proprio un'indicazione di coscienza di scimmie. Credi che i tuoi antenati vivevano negli alberi? La conoscenza spirituale, conoscenza che è contenuta nella Srimad Bhagavatam, la teoria vedica, è molto più dettagliata, molto più precisa, ci dà indicazioni chiare alle nostre religioni, le nostre attività come anime spirituali e il nostro futuro come anime spirituali. La nostra identità vera, originale, non ha niente a fare con questo mondo, no? Non fa parte delle scimmie, del mondo, della guerra, dei conflitti. Fate un'indagine sulla conoscenza vedica. Ci sono libri e poi ci sono libri che spiegano tutto questo ancora di più. Adesso andiamo avanti con l'ascolto del 1944. Io me la trovo, con la banda in testa,
I nati nell'anno della scimmia avranno voglia di affermarsi e saranno ben voluti dal prossimo. Il loro lato debole, se così si può dire, sarà l'amore. Possedendo un forte senso critico e una capacità di giudizio lucida e distaccata, indulgeranno difficilmente ai colpi di fulmine. Più frequente per loro sarà la passione ragionata.
Colpo di fulmine, ma colpo di pistola? Resisteranno alla guerra?
Come allora quel via vai ritornò per quella via, ritornò pure Isaia sempre in cerca di stazzare, stazzare, oh Madonna mia.
Meno male che l'anima eterna, anche se un nato ancolano aveva la fortuna o la sfortuna di perdere il suo corpo, l'anima immortale, indistruttibile quindi. C'è ancora speranza.
Se non troverò.
Meno male c'è Krishna.
Ma contenterò di trovare sorella. Tamerò, 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 pure lei glielo dirò che tamerò, tamerò, zazà, tamerò, zazà, tamerò, zazà.
Fra i nati dell'anno i calciatori Gigi Riva, Morini, Superchi, Agroppi, Fossati. Le cantanti Françoise Hardy, segno del Capricorno, Carmen Villani, Gemelli, Sylvie Vartan, Cancro e i loro colleghi maschi Donovan, Fausto Leali, Ricky Shane. Nel 1944 nasce anche Angela Davis, la ragazza negra dell'Alabama che subirà diversi processi e anni di carcere, diventando il simbolo della lotta per la conquista dei diritti civili da parte degli americani di colore.
Questo tipo di lotta anche per le persone di colore è un'altra dimostrazione dell'identificazione con il corpo. Vivere in illusioni. Noi non siamo bianchi, non siamo negri, non siamo italiani, non siamo americani, siamo tutti anime spirituali, eterni, immortali. Per lottare per la vera liberazione sarebbe di liberarsi dalla nascita, dalla malattia, dalla vecchiaia e dalla morte. Chi riesce a liberarsi da queste sofferenze e chi riesce ad aiutare gli altri a liberarsi da queste sofferenze è un vero liberatore, è la vera persona che è liberata.
L'anno del Boogie Woogie, con la guerra giunta alla fase cruciale, costringe a rinviare molti appuntamenti. Il lotto si gioca in tre sole città, Milano, Torino e Genova. La scala è chiusa, gravemente danneggiata dai bombardamenti, e le rappresentazioni liriche vengono date a Como. Il campionato di calcio si svolge solo fra squadre del nord e viene vinto dal Torino.
Nell'Italia liberata cominciano ad arrivare in compenso i film anglo-americani. Il premio Oscar nel 1944 viene assegnato alla Mia Via. Il protagonista Bing Crosby si aggiudica la statuetta come miglior attore. Migliore attrice viene proclamata Ingrid Bergman per il film Gaslight, tradotto in italiano Angoscia.
Sì, anche durante la guerra si parla di canzoni, di film, di Oscar, di cinema. Perché? Perché quando le cose vanno veramente male, la gente ha una tendenza di cercare di mettere la testa sotto sabbia, di vivere sempre in illusioni, di pensare che beh, le cose vanno un po' male, ma meno male siamo ancora in vita, c'è speranza, avremo un futuro molto luminoso. Quindi c'è un certo spinto anche dal governo, della pubblicità, tutto quanto, per fare la gente dimenticare che c'è una guerra. Beve, danzare, fare sesso, perché domani in paradiso saremo tutti morti, quindi è adesso o mai più.
Rallenta la produzione letteraria. Brancati scrive Il vecchio con gli stivali, Moravia Agostino, ma la parte Caput, Somerset Maugham Il filo del rasoio, Thomas Mann La legge, Sartre precisa nelle Mosche la filosofia esistenziale, intesa come affermazione della libertà dell'uomo da raggiungere attraverso l'angoscia e la caduta dei miti.
I lutti. Passa a miglior vita Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del futurismo, poeta e fautore del fascismo. Nel 1944 muore.
Tutti questi sono l'elenco di persone che morivano senza essere colpito di violenti della guerra, proprio i loro corpi si spegnono. Questo vuol dire che ogni persona, anche se è importante, conosciutissima, famoso, deve lasciare il suo corpo. Quindi questo vuol dire che la fama, il soldi, la ricchezza non ferma mai in mano della morte.
Elettronica battezzata ENIAC.
Curiosità. Secondo Radio Algeri, in Vaticano sono finite le riserve di rosari, dato che il pontefice ne ha distribuiti 18.000 in soli 4 giorni.
La moda si adegua alle restrizioni. Alla scarsità di scarpe si supplisce con zoccoli e zoccoletti di tutte le fogge e altezza di tacco. Con una punta di ironia, queste calzature vengono anche chiamate stile francescano.
Le restrizioni e il caro prezzi continuano a ispirare le barzellette. «Fra noi due tutto è finito», dice un giovanotto che rompe il fidanzamento. Rendimi le mie lettere, la mia tessera del tabacco e quella dei grassi.
Vecchia Roma, sotto la luna non canti più. Gli stornelli.
L'ultima barzelletta è chiara indicazione di amore interessata. Un punto interessante sarebbe stato che è stato un esaurimento di rosario. Al Vaticano hanno distribuito 18.000 in 4 giorni. Questo potrà essere, direi, senz'altro, sarebbe un buon effetto dei conflitti, delle guerre, dell'era di turbamenti, che alcuni gente, diciamo anche in gran parte di gente, comincia a pensare più seriamente della vita e della morte. Vedendo così la morte davanti agli occhi ogni giorno, cominciano a pensare che per essere loro stessi non sono indistruttibili, che per essere loro è arrivata per avvicinarsi sempre di più a Dio. Quindi c'è un rivolgimento a Dio, ma questo tipo di rivolgimento a Dio diciamo è buono in certo senso, almeno stanno pensando di Dio, ma in questo senso anche per vedere Dio come un grande padre che ci protegge, che ci provvede con il nostro pane quotidiano, ma non va molto al di là di quello. Quando veramente c'è un altro aspetto di Dio, Dio come persone supreme, con le quali possiamo avere una relazione eterna basata su amore e devozione. Il servizio spontaneo, non un tipo di servizio forzato, un tipo di pensamento di Dio per salvarsi delle miserie di questo mondo materiale. Certo, è un uomo pio, una persona anche brava che pensa di Dio come l'unico protettore, l'unica persona sulla quale uno può affidare, ma purtroppo se questi pensamenti vengono soltanto quando uno è sotto duro stress o in crisi o ha bisogno di qualcosa, questa non è una relazione molto onesta, molto amichevole, molto amorevole con Dio. 18.000 rosari in 4 giorni. Bella. Beh, meglio per rivolgersi a Dio tardi che mai.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
E in mezzo a tutta questa confusione di passato, presente e futuro c'è il Mahamantra di Krishna che sta girando per l'etere. ha detto che i suoni che vengono emanati continuano a viaggiare nell'etere ininterrottamente intorno al pianeta. Ed ormai è chiaro che da miliardi, miliardi di anni, c'è sempre qualcuno che canta il Mahamantra di Krishna. E dobbiamo dire che fino a 500 anni fa era in India che si cantava il Mahamantra di Krishna. Come il sole sorge a est, questo Mahamantra sorge dall'Oriente, dall'India. Non è che il Mahamantra sia indiano o che abbia qualche nazionalità, come d'altronde non ha nessuna nazionalità Dio, Krishna, la persona suprema. Semplicemente in questa era, in questa creazione, è lì da cui sorge questo sole del Mahamantra di Krishna. E come dicevo, da 500 anni a questa parte, veramente questa vibrazione trascendentale si è diffusa su tutto il pianeta. E ormai veramente dovrebbero essere molti Mahamantra di Krishna che girano nell'etere e senz'altro stanno provocando qualcosa, qualcosa di positivo. Infatti vediamo che anche le persone, così che non necessariamente sono devoti di Krishna, vengono toccati qua e là dal Mahamantra di Krishna, entrano nelle loro orecchie e poi nel loro cuore, e qualche volta sale fino alla loro bocca, sulla lingua, e cominciano a vibrare anche loro il Mahamantra di Krishna. Molte sono le persone, anche cantanti famosi, che hanno preso il Mahamantra di Krishna, l'hanno inserito nelle loro canzoni, e così migliaia di persone hanno sentito questo mantra, questa liberazione della mente. Una mente tranquilla. E cosa c'è di più prezioso di una mente tranquilla, serena, capace di capire bene le cose dal loro giusto verso? Mantra. Mantra significa liberazione della mente, e questo Mahamantra è il grande mantra della liberazione. Sentiamo adesso questo cantante famoso, forse qualcuno di voi lo riconoscerà, che ha inserito in questa sua canzone altrettanto famosa il Mahamantra Hare Krishna.
Guardando annunci sui giornali, girando per le agenzie, ne avremo nuovi amici, vicini a nuovi amori, e poi soli di sabato, in questa città, dove c'è gente che lavora, nelle fabbriche, in negozi, dietro a scrivanie, e poi nel bene, nel male, è una questione sociale. Quasi nella convivenza affrontiamo il progresso, coi nostri problemi di sesso. Hare, Hare, Hare Krishna. Hare, Hare, Hare Krishna.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Danzare e cantare, è bello o non è bello?
Dici, ma cosa c'entra adesso? Vabbè, ma insomma, è bello o non è bello danzare e cantare? È bello o non è bello danzare e cantare?
Sì, ballare e cantare è bello, è normale, è una cosa naturale, però...
È bello sì.
Al di là di questo, se, diciamo, quando attraverso quei periodi che sono più serio, un po' più cosciente di quello che sto facendo, riguardo sempre a questa filosofia. Non è che quando partecipo a questi balli è soltanto un ballo, ma è come se
c'è una differenza tra questo tipo di danze e quelle, certo, delle discoteche.
Sì, certo, è molto diverso. È qualcosa che mi porta più avanti, che gusto. È qualcosa che gusto e mi porta ancora più avanti. Non è soltanto un ballo, ecco, non è che si ferma soltanto là.
Nicola parla del kirtan. Il kirtan è danzare e cantare al suono di che cosa? Il testo di questa canzone è il nome di Dio, Krishna. Gli strumenti sono percussioni, sono tamburi, sono armonium, sono strumenti vari, sono mani che battono, sono persone che danzano. Danzano in una danza che non è assolutamente mondana, non serve a esibirsi, non serve a far mostra di sé, non serve a cercare di affascinare qualcun altro a se stesso, ma piuttosto vuole servire a trovare, a indicarci il modo per essere noi affascinati dalla persona affascinante, la più affascinante, Krishna, Dio. Si può anche danzare in modo spirituale, cantare in modo spirituale. Castelli di sabbia cantava lui lì, eh? Castelli di sabbia costruiti in riva al mare, e il vento soffia, porta via la sabbia, porta via tutto il castello, prima distrutto e poi asciugato, seccato. Questi castelli di sabbia sono spesso i sogni, le aspirazioni, i desideri, le mete, gli scopi che guidano l'esistenza di molta gente, e poi all'ultimo momento s'alza un gran vento ed è così grande il vento che porta via l'anima e con lei la vita nel corpo, ed la chiamano morte quel vento, e quel vento lì essica il castello di sabbia che già un'onda, l'onda del tempo, aveva sciolto sulla sabbia, sulla spiaggia, e i granelli vengono dispersi, e che ne è dei sogni, che ne è della famiglia, che ne è dell'amante, che ne è della macchina, del conto in banca, dei desideri, della casa al mare, del posto di lavoro, del potere, della fame, della bellezza, della pettinatura in un certo modo, del vestito in quel modo, di quelle scarpe particolari. Che ne è tutto questo quando s'alza quel vento, quel grande vento che chiamano morte e che fa buttare all'aria tutti i castelli di sabbia, che non sono altro che castelli di sabbia, sono grandi costruzioni che durano lo spazio di un minuto nel tempo dell'eternità, e con questo minuto si definiscono per quello che sono, effimere, impermanenti e quindi illusorie. Dobbiamo trovare cose essenziali, cose reali, cose autentiche, vere, che non finiscono, che non sono da poco, che non sono impermanenti, che non sono effimere, che restano, che sono vere.
Qualcosa che ti serve, se partecipi con coscienza, capisci, e diventa una cosa tutta più chiara, difficile da spiegare, ma se ne è appunto che uno... È difficile a dirlo, non è facile, insomma. Diciamo, è come se uno ti dasse dell'alimento giusto che hai bisogno, ecco.
È proprio così. Vai, ancora, dai, niente paura, forza, dai, un'altra canzone, dai, forza, Encina Gomez. Hanta, hanta, cioè canta.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Un giorno un noto pittore chiede ad un altrettanto noto mercante d'arte:
se scoppiasse un incendio nel museo del Louvre e non vi fosse possibile portare in salvo più di un solo dipinto, quale, ditemi, scegliereste?
La risposta fu immediata. Quello più vicino all'uscita. Scoppia un incendio nella foresta del mondo materiale? C'è bisogno di scegliere qualcosa da salvare o semplicemente bisogna uscirne?
Sono svegliato ed ho visto per certo che stavo dormendo. Dal letto passavano macchine, uomini, il sole e la luna. Facciamo dei corpi, siamo esseri eterni. Gli anni di estate abbiamo visto.
Problema.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Benissimo, voi siete di quelli che credono che l'uomo viene dalla scimmia? Non è assolutamente vero, eh? Noi lo diciamo, i devoti di Krishna lo affermano con l'autorità delle scritture vediche. No, non è assolutamente vero, l'uomo non viene dalla scimmia. Certamente Darwin forse aveva avuto così un sentore che magari qualcosa con la scimmia lui oppure anche altri, oppure anche noi abbiamo avuto a che fare. Ma certo non è certo così una derivazione dell'intera razza da una specie all'altra. Molto probabile che sia Darwin che anche noi in qualche vita passata siamo stati in un corpo di scimmia, niente di più facile. Anche gli scienziati moderni hanno così scoperto che nella nostra memoria, anche nella memoria del feto all'interno del ventre della madre, passano ricordi e posizioni e così vari momenti che fanno pensare ad altri corpi, dal rettile alla scimmia, eccetera, eccetera. Certamente sono tutte così conoscenze, scoperte, molto confuse, che però noi devoti di Krishna, come dicevo prima, alla luce della conoscenza vedica, possiamo chiarire con molta, molta precisione. Sì, certo, possiamo essere stati scimmie, uccelli, rettili, formiche, vermi, piante, alghe, e chissà quante altre forme, chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché noi siamo anime spirituali eterne, non abbiamo nessun legame con questo corpo, però dovuto appunto alla nostra scelta di venire in questo mondo materiale stiamo sperimentando un po' tutte le forme viventi. Quindi l'uomo non viene dalla scimmia, può essere passato certamente per un corpo di scimmia. A questo proposito sentiamo ancora, come abbiamo sentito all'inizio, proprio dalle dirette parole di Srila Prabhupada, che ci parla proprio di questo simpaticissimo argomento, anche molto interessante. Se si riesce a capire questo punto della trasmigrazione dell'anima, è decisamente un passo molto importante per quanto riguarda la realizzazione del nostro vero sé.
L'argomento della puntata di oggi, discusso da Srila Prabhupada insieme a un suo discepolo, il dottor Taudam Damodar Singh, uno dei membri del Bhaktivedanta Institute, che sarebbe quel raggruppamento di scienziati, devoti, che studiano come la scienza in realtà possa dimostrare l'esistenza di Dio, eccetera. Bene, questo dialogo è avvenuto durante una passeggiata mattutina, e con sede passeggiate mattutine che Srila Prabhupada faceva, in particolare questa accade a Los Angeles, nella spiaggia di Venice a Los Angeles, probabilmente attorno al 1975. E l'argomento della discussione è un argomento molto interessante, e cioè l'evoluzione darwiniana. La nostra discussione, il nostro dialogo, il dottor Singh, chiedendo a Srila Prabhupada: Srila Prabhupada, tutte le specie viventi sono create simultaneamente? Srila Prabhupada risponde: sì, le specie esistono già e l'entità vivente semplicemente si trasferisce da un ventre all'altro, al successivo, proprio come un uomo si trasferisce da un appartamento ad un altro. Supponiamo che una persona venga da un appartamento di classe inferiore e vada ad abitare in un appartamento di prima classe. La persona è la stessa, ma ora, in accordo alla sua capacità di pagare, e cioè nell'esempio in accordo al suo karma, egli è in grado di occupare un appartamento di una classe più elevata. Quindi evoluzione non significa sviluppo fisico, ma sviluppo di coscienza. Mi segui? Penso di sì, risponde il dottor Singh. Questo vuol dire che l'evoluzione è di fatto una trasmigrazione dell'anima dalle specie inferiori di vita fino alle specie superiori? Sì, risponde Srila Prabhupada. Quando tu hai più denaro, puoi traslocare in un appartamento migliore. Nello stesso modo, come la tua coscienza si sviluppa, tu ti puoi spostare in una specie di vita superiore. Le specie esistono di già, comunque. Non è che le specie inferiori diventano specie superiori. Questa è la teoria insensata di Darwin. Dottor Singh dice: e ogni entità vivente è fatta vivere in un particolare corpo, in un particolare tipo di corpo, in accordo al suo desiderio. Sì, risponde Srila Prabhupada. Dio conosce i vari desideri di tutte le entità viventi nel mondo materiale. Quindi, per accomodare tutte le anime condizionate, egli crea gli 8.400.000 specie di vita dall'inizio stesso della creazione. Il dottor Singh chiede: Srila Prabhupada, che differenza c'è tra la trasmigrazione delle anime in corpi di animali e la trasmigrazione di anime umane? Srila Prabhupada risponde: le anime degli animali trasmigrano solamente in una direzione, e cioè verso l'alto, ma gli esseri umani possono trasmigrare in entrambe le due direzioni, o nelle specie più alte o nelle specie più basse di vita. Secondo la legge della natura, le specie inferiori salgono dalle forme animali alle forme più evolute, le forme umane. Ma una volta che tu raggiungi la forma umana, se non coltivi la coscienza di Krishna, puoi ritornare al corpo di un cane o di un gatto. Dottor Singh risponde: gli scienziati non hanno nessuna informazione riguardo al fatto che l'evoluzione possa operare in entrambe le direzioni. Srila Prabhupada risponde: per questa ragione io dico che gli scienziati sono degli sciocchi e dei bricconi, non hanno conoscenza e tuttavia proclamano di essere scienziati. Continua e chiede: uno dei più prominenti argomenti scientifici è che prima del tipo biofisico di evoluzione proposto da Darwin, prima che questo tipo di evoluzione biofisica potesse avvenire, c'è stato un qualcosa che si potrebbe chiamare chimica prebiotica o evoluzione chimica. Srila Prabhupada risponde: ma da dove si sono evoluti le sostanze chimiche? Il termine evoluzione chimica implica che le sostanze chimiche hanno un'origine, e noi sappiamo dalla scienza vedica che l'origine è lo spirito o la vita. Per esempio, un albero di limoni produce acido citrico. In più, i nostri corpi producono molte sostanze chimiche attraverso l'urina, il sangue o le secrezioni corporee. Così ci sono molti esempi di come la vita produce sostanze chimiche, ma non ci sono esempi in cui le sostanze chimiche abbiano prodotto la vita. Dottor Singh propone: un biologo russo nel 1920 sviluppò l'idea dell'evoluzione chimica. Egli dimostrò che prima dell'evoluzione biochimica l'atmosfera terrestre era composta prevalentemente di idrogeno con pochissimo ossigeno. Poi, nel dovuto corso del tempo, questo è uno studio laterale, dice Srila Prabhupada. Per prima cosa, da dove viene l'idrogeno? Gli scienziati semplicemente vogliono studiare la metà del metodo del processo. Loro non studiano l'origine. Tu devi sapere, devi conoscere l'inizio, l'origine. In quel momento appare un aeroplano nel cielo. Srila Prabhupada dice: c'è un aeroplano là, vedi? E lui indica: diresti che l'origine di quella macchina è il mare? Una persona sciocca potrebbe dire che improvvisamente è apparsa una luce nel mare ed è questo il modo in cui l'aeroplano è stato creato. Ma questa è una spiegazione scientifica? Le teorie degli scienziati sono proprio così. Loro dicono: questo esisteva e poi improvvisamente, semplicemente per caso, è avvenuto quello. Questa non è scienza vera, reale. La vera scienza deve spiegare la causa originale. Dottor Singh continua chiedendo: ciò che tu hai detto finora contraddice completamente la teoria di Darwin dell'evoluzione. Darwin e i suoi sostenitori dicono che la vita è iniziata dalla materia e si è evoluta da organismi unicellulari in organismi multicellulari. Credono che le specie più elevate, come gli animali e gli uomini, non esistevano all'inizio della creazione. Srila Prabhupada risponde: Darwin e i suoi seguaci sono dei bricconi. Se le specie più evolute, più alte, più elevate, si fossero evolute dalle specie inferiori, allora perché le specie inferiori continuano ad esistere? Ora noi vediamo sia la specie umana, le specie umane con la sua intelligenza avanzata, e anche gli stupidi asini. Perché entrambe queste entità esistono simultaneamente? Perché l'asino, cioè la forma dell'asino, non si è semplicemente evoluta in una specie superiore e quindi si è estinta? Darwin pensava che gli esseri umani si fossero evoluti dalle scimmie, ma perché noi non vediamo mai una scimmia che dà alla luce un essere umano? Srila Prabhupada continua: la teoria darwiniana, secondo cui la vita umana iniziò in un'era tal dei tali, è una sciocchezza. La Bhagavad Gita dice che, lasciando questo corpo attuale, tu puoi direttamente trasmigrare in qualunque specie di vita in accordo al tuo karma. Qualche volta, per esempio, io viaggio in America, qualche volta in Australia, qualche volta in Africa. Questi paesi, queste nazioni, esistono già. Io semplicemente viaggio attraverso di loro. Non è che, poiché io sono venuto in America, ho creato o divento l'America. Ci sono molti altri paesi in cui io non sono ancora stato. Significa forse questo che non esistono questi paesi? Qualunque scienziato che sostiene la teoria di Darwin, e Darwin è privo di intelligenza. La Bhagavad Gita chiaramente afferma che tutte le specie di vita esistono simultaneamente e che tu puoi andare in qualunque specie di vita desideri. Questo dipende dalla tua coscienza al tempo della morte. Se tu diventi cosciente di Krishna, tu puoi persino andare nel regno di Dio. Il Signore Krishna spiega questo molto chiaramente nella Bhagavad Gita.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Avete sentito un po' quanto lucidamente e chiaramente Srila Prabhupada esprime la verità assoluta proprio riguardo a questo particolare aspetto della scienza moderna. Noi non è che siamo contro gli scienziati, non è che li vediamo come dei terribili individui che stanno distruggendo la società umana, anche se in effetti bisogna dire che proprio questo tipo di credere nella teoria evoluzionistica ha veramente modificato notevolmente diciamo la civiltà umana negli ultimi tempi, proprio perché l'ha guidata sempre di più al pensare che tanto dopo non c'è nulla e quindi conviene agire adesso, conviene godersela adesso, perché appunto dopo non c'è più tempo. Quindi in effetti questa teoria darwiniana ha un po' sconvolto le cose, no? Però non è che noi ce l'abbiamo con gli scienziati singolarmente, ce l'abbiamo con questo tipo di credere ciecamente alla scienza, perché in effetti noi siamo sicuri che la scienza può essere utilizzata in una maniera molto, molto valida se è messa, per esempio, al servizio vero dell'umanità. Noi sappiamo che in effetti la scienza, se noi guardiamo gli sviluppi tecnologici eccetera del mondo in questi ultimi anni, vediamo che i grandi guai della società umana attuali si possono tutti tranquillamente ricollegare a degli sviluppi tecnologici e degli sviluppi scientifici, no? Quindi, come vedete, la scienza usata male è diventata uno strumento di distruzione proprio dell'umanità. Invece quello che proponiamo noi devoti di Krishna è di fare in modo che la scienza diventi uno strumento realmente utile per l'intera società umana. E questo è possibile come? Beh, molto semplice, è possibile cantando Hare Krishna, quindi noi consigliamo a tutti gli studiosi, scienziati, ricercatori che sono in ascolto di iniziare anche loro a cantare Hare Krishna e leggere questi stupendi libri, questi grandi classici dell'India, questi testi così importanti come la Bhagavad Gita, citata più volte in questo dialogo che abbiamo letto poc'anzi da Srila Prabhupada, e lo Srimad Bhagavatam, testi in cui viene presentata la vera realtà delle cose, no? Come stanno veramente le cose. Naturalmente molte di queste presentazioni di sapienza assoluta, spirituale, sono un po' strane, no? Nel senso che possono sembrare delle belle favolette, delle belle invenzioni, delle belle creazioni fantastiche di qualche autore classico della letteratura indiana. Però noi devoti di Krishna che pratichiamo quotidianamente questa disciplina che è fondata proprio su queste strabilianti, a dir poco, conclusioni filosofiche e scientifiche dei Veda, vi possiamo garantire che è tutto assolutamente vero. Tutto assolutamente vero, perché nello stesso modo in cui voi, quando magari andate a comprare il giornale la mattina, o guardate il telegiornale o la televisione, o guardate anche la televisione, prendete per vero tutto quello che vi dicono, o quasi tutto praticamente, nello stesso modo noi prendiamo per vero tutto quello che dicono i Veda. Adesso voi direte, beh, boccaloni voi che credete tutto quello che c'è scritto nei Veda, e boccaloni noi che crediamo in quello che c'è scritto nei giornali. Ma perché secondo voi la gente crede in quello che c'è scritto nei giornali? Perché bene o male ha avuto prova, di tanto in tanto nei giornali o nei telegiornali vengono portati dei fatti che si possono facilmente confermare, no? Per esempio, può sembrare sciocco, ma non so, se aumenta il prezzo della benzina, il giornale annuncia magari con qualche giorno di anticipo che sta per aumentare il prezzo della benzina, poi ufficialmente il giorno dell'aumento annuncia questo specifico aumento. Come potete voi molto facilmente, magari non ve ne rendete conto neanche, però automaticamente appena andate a fare benzina con la vostra macchina, primo distributore, subito vedete confermato il fatto che la benzina è aumentata e che quindi il giornale ha detto la verità. Siccome il giornale dice la verità su un fatto così, che può sembrare magari anche semplice, automaticamente noi abbiamo la tendenza a pensare che anche per il resto sarà tutto vero, giusto? Quindi se noi vediamo, noi devoti di Krishna, vediamo che leggendo i Veda vengono espressi dei concetti, delle affermazioni, vengono spiegati alcuni aspetti della vita umana che si possono provare, no? Proprio si possono provare nella vita di ogni giorno, che noi stessi quindi un po' sperimentiamo, automaticamente, non potete certo volercene per questo, saremo portati a credere a tutto il resto. Ma in più c'è da considerare una cosa, che nei Veda è descritto che le cose che noi possiamo adesso comprendere, va bene, le comprendiamo, ok, ci crediamo, le cose che invece non riusciamo ancora a comprendere ora, le comprenderemo poi nel tempo, man mano che la nostra coscienza spirituale si svilupperà sempre di più. E questo è anche un altro fatto che si può dimostrare, no? Che si può sperimentare. Infatti una persona che si unisce al movimento della coscienza di Krishna, un devoto appena arrivato, quindi non può certamente comprendere chiaramente gli aspetti della filosofia che può magari comprendere invece un devoto che è devoto da, non so, 10 anni, no? Una persona che canta Hare Krishna da 10 anni, che esegue servizio devozionale verso Krishna da 10 anni, che studia questi libri da 10 anni, che prende cibo offerto a Krishna da 10 anni, sicuramente comprenderà delle cose in misura più estesa, più complessa, che non una persona che si è appena unita a questo movimento per la coscienza di Krishna. Come per esempio un bambino che va alle elementari riesce a capire magari abbastanza facilmente che 1 più 1 fa 2, però forse non riuscirà altrettanto facilmente a capire che 1 meno 1 fa 0, vale a dire che più 1 e meno 1 fanno 0, cioè l'algebra, perché naturalmente è uno studio superiore, uno studio più avanzato, ci vorrà un po' di tempo, il tempo necessario per lui per frequentare le elementari, le medie, eccetera, per arrivare a capire gli aspetti più complessi della scienza matematica.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Certamente molte persone hanno detto, è veramente incredibile quello che mi stai dicendo, non posso credere che esistano altri pianeti, ad esempio, che il sole si è abitato, che la luna anche si è abitata, gli scienziati sono andati, non hanno trovato niente. Come fanno i devoti di Krishna a dire che la luna invece è abitata? Addirittura noi devoti di Krishna diciamo che la luna è un pianeta superiore, abitato da persone con una coscienza decisamente superiore alla nostra. Benissimo, si può dire intanto che per vedere determinate cose bisogna anche avere la visione giusta. Ad esempio, è un esempio per capire questo concetto. Se a qualcuno sarà successo senz'altro che a un certo punto si rompe la macchina, qualcosa non va, si ferma la macchina. È sempre un guaio per quelli che non sanno fare, che non sono meccanici. Noi possiamo aprire il motore, possiamo aprire il cofano, dove c'è il motore, insomma, e guardare, ma se non abbiamo l'intelligenza, la conoscenza, in questo caso particolare, del motore, non c'è niente da fare, non troveremo mai il guasto, non potremo mai far ripartire questa macchina, in poche parole non ci capiremo proprio niente. E invece basta dare dalla persona giusta, in questo caso il meccanico, lui aprirà, proverà un attimo, guarderà qua lassù e giù e in poco tempo come minimo saprà dov'è il guasto e oltretutto in un altro po' di tempo saprà aggiustarlo. Quindi è molto chiaro, è questione di conoscenza, è questione della visione giusta. E come diceva prima il nostro Praladesh Das, attraverso la purificazione della coscienza di Krishna, con il Mahamantra di Krishna, con l'inseguire i principi regolatori che ci permettono sempre più di purificare il nostro corpo, la nostra intelligenza, si arriverà senz'altro a capire gradualmente come cose logiche, come attingere in una conoscenza che è già nostra, queste cose che ci insegnano i Shastra, i Veda. Veda significa conoscenza, quindi c'è tutta la conoscenza possibile ed è proprio quella vera, reale, che noi pian piano riusciamo a riutilizzare, a riconquistare. Ed è proprio così, è come quando si prende un libro di matematica, mettiamo che ci sia un libro di matematica che va dall'1 più 1 fino alle espressioni più difficili. Certamente non possiamo pretendere di aprire alle ultime pagine e di capire tutto. Però se cominciamo gradualmente, per noi sarà facile comprendere che 1 più 1 fa 2, 2 più 2 fa 4 e via dicendo. E piano piano, come tanti di noi hanno fatto andando a scuola, siamo riusciti a fare, a capire anche problemi ed espressioni matematiche, anche molto più grandi. C'è qualcuno che riesce a fare chissà quali calcoli incredibili. E così è anche per la coscienza spirituale, per la conoscenza spirituale. Non spaventatevi, il consiglio che i devoti di Krishna non smettono mai di dare è: cominciate intanto con il cantare il Mahamantra di Krishna e se potete con l'inserire gradualmente il rispettare questi principi regolatori, non mangiare né carne né uova né pesce, quindi essere vegetariani, risparmiare ogni forma di vita vivente. Così, semplicemente per gratificarsi i sensi. Cerchiamo di usare l'indispensabile per vivere e anche quello offriamolo a Krishna, Dio, la Persona Suprema, prima di prenderlo noi. Un altro, E non prendere nessun intossicante, siamo già abbastanza intossicati da questa natura materiale, non abbiamo bisogno di ulteriori intossicanti. Un terzo principio regolatore è non fare attività sessuale illecita. Certamente non possiamo sprecare le nostre energie in qualcosa che non sia così, che non serva per il suo servizio specifico. L'attività sessuale è specificamente fatta per produrre figli. E in questo modo, se avranno figli desiderati, si avrà un maggiore rispetto tra l'uomo e la donna in questo caso, e ancora di più i devoti di Krishna consigliano di fare figli che poi si possano far diventare coscienti di Krishna, e questo significa aiutarli a non incorrere più in questo grosso errore che è la nascita. E l'ultimo è cercare di non fare speculazioni mentali, speculare su tutto, pensare che tutto possiamo analizzare, tutto possiamo così dire, secondo me. C'è una conoscenza superiore e questa conoscenza ci viene direttamente dall'alto, da Dio, Krishna, la persona suprema, non si può sbagliare. E con questo consiglio così, un po' succinto ma efficace, anche questa puntata di Fuori dal Tempo ha fine. Hare Krishna a tutti e buon ascolto dei nostri programmi.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.